Signore e signori, buonasera. In diretta dai leggendari studi di Radiofonica va ora in onda Bar Traumfabrik, una trasmissione di cinema e cazzeggio di e con Laszlo Kovacs, Lupus Yonderboy, Simone Smith e Der Director. Buon ascolto.
Yesterday, boom, 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 la musica la faccio con la bocca adesso. Far away, yesterday, e poi tutta questa melodia qua, insomma, no? Tutto su yesterday.
È bellissima.
Vi piace?
È bella, 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 bella.
Fa piacere che io, non è che io la scrivo a volte pure per me, no? Poi dico, ah, piacerà, non piacerà, chi lo sa, però a me mi diverto, no, scrivere così.
Questo è l'omaggio che Bar Traumfabrik porta a Massimo Troisi, perché il 4 giugno 1994 ci ha salutato questo grandissimo artista. 10 anni dopo, lo stesso giorno, ci ha salutato un altro leggendario autore del cinema italiano, Nino Manfredi. Un applauso anche per Nino.
La giornata di merda, insomma.
Però questa è la 16ª puntata del Bar Traumfabrik.
Posso dire
è il 6 giugno 2014, 70 anni fa lo sbarco in Normandia, 25 anni fa la prima puntata di Blob. E se siete al cinema e non sapete che film andare a vedere, sono cazzi vostri. Però chiamate Air Director.
Prima che parli il direttore, giustamente. No, volevo subito, perché semplicemente 16 giugno 2012 è scomparso Giuseppe Bertolucci, che è regista e coautore di questo meraviglioso film da cui il grande Lupus ha tratto questa clip, che era Non ci resta che piangere, scritto a sei mani da Roberto Benigni, Giuseppe Bertolucci, che ne era regista, e soprattutto il grande Massimo Troisi.
Un applauso. Una cosa però, scusa, adesso non vorrei essere insensibile, però è il 16, ancora non c'è l'anniversario, gli porti sfortuna se gli fai gli auguri.
È morto nel 2012, 16 giugno.
Non e questa è l'ultima puntata e non arriveremo mai.
È la penultima.
È la penultima, non confondere i nostri ascoltatori.
No, me la segni proprio.
Ecco, ve lo siete segnati, è la penultima, vuol dire che venerdì prossimo ve lo diremo dopo, glielo diciamo dopo venerdì
sì,
prossimo.
Sì, con calma.
Intanto diciamogli che se vogliono, diciamo, partecipare attivamente a questa puntata di Bar Traumfabrik, possono farlo. Parlo con voi, cari ascoltatori, che potete contattarci e seguirci sui nostri social network, a partire dalla pagina Facebook ufficiale, che trovate per forza di cose perché è presa d'assalto continuamente, abbiamo veramente quasi attacchi hacker, eccetera eccetera. Ci trovate anche su Twitter, basta mettere il cancelletto prima di Bar Traumfabrik, e potete anche mandarci delle mail private con proposte, fotografie, eccetera eccetera, bar@t-fabrik.eu. Ne saremo contenti.
Ed oltre al già citato omaggio a questi due giganti del cinema e della comicità fatto da Simone Rossi, che avremo tra poco, benvenuto Simone.
Ciao.
Parleremo anche di Ana Arabia di Amos Gitai con Giacomo Calzoni, che è qui in studio. Benvenuto.
Ciao,
Giacomo. Grande ritorno
in programmazione pomeridiana allo Zenith. Vi racconteremo qualcosa sul nuovo film di Asia Argento, incompresa sempre allo Zenith ma la sera, parlando al telefono con la prima assistente alla regia, senza dimenticare We Are The Best di Lucas Moodysson, che è in sala al Méliès. Ci saranno ovviamente l'uomo sul confine e il professore, e vi diremo qualcosa sul festival di cortometraggi per le scuole e i giovani Schermi Tutti. E last but not least parleremo dell'imminente Rabbit Fest con i suoi organizzatori non ancora presenti in studio, quindi speriamo che lo saranno. Ma Smith, due paroline sul box office.
Un botteghino statico rispetto alla settimana scorsa, con in testa ancora Maleficent, che arriva a 5 milioni di euro, 300.000 solo ieri, perché tutti ieri sono andati a vedere quel film. Secondo ancora X-Men, Giorni di un futuro passato di Bryan Singer, poco al di sotto con 4,5 milioni. Al terzo posto, con poco più di un milione, Age of Tomorrow di Doug Liman con Tom Cruise. Da segnalare al quinto posto nello scorso weekend, in calo questa settimana, Le Meraviglie di Alicia Rohrwacher.
Troppo frizzante!
Con un incasso totale di circa 600.000 euro. Ma adesso diamo la parola, anzi la lettura, al professor Simone Rossi.
Direttore, professore.
Dottore, maestro e simio.
Grazie. Parliamo
di... Io sono emozionato.
Anche io. Ok, vado ragazzi. Massimo Troisi e Napoli, Nino Manfredi a Roma. In realtà erano due provinciali. uno di San Giorgio Cremano, l'altro Ciociaro di Castro dei Volsci, separati da appena 137 km. Quando nel 1953 Massimo nasce, Nino è già un teatrante raffinato da Strehler ed è impegnato con Edoardo De Filippo sulla scena dell'Eliseo. E se Nino è voce chiara e limpida, canta canzoni, eloquio stupendo, doppia Robert Mitchum e l'amico Marcello Mastroianni, Massimo in realtà non evolverà mai. I discorsi biascicati di Troisi ne faranno la fortuna, e quando qualcuno gli chiederà in un'intervista di essere più chiaro, risponderà: io parlo così, so parlare solo in questo modo. Del resto il motto "fusse che fusse la volta buona" sarebbe il trampolino di lancio verso il successo pure per Manfredi, barista di Ceccano. Il cinema per Manfredi e Troisi è una terza pelle, arriva dopo, prima ci sono gli anni del teatro e poi quelli della TV. Caratteri agli antipodi, spavaldo Manfredi al punto di sembrare arrogante, di una fierezza spudorata, dice Nanni Moretti in Ecce Bomba a proposito della pubblicità occulta nei film. E poi c'è Manfredi, che è il più sfacciato di tutti, che dice, con un movimento del braccio Nanni mette il pacchetto di Marlboro in primo piano e intanto getta uno sguardo di intralice in camera: vuoi una sigaretta? Dimesso invece Troisi, al punto che per esordio da regista e attore nell'81 sceglie un titolo paradigmatico: Ricomincio da tre. Non da zero, ok, ma soltanto da tre, perché solo tre cose gli erano riuscite nella vita e almeno quelle non voleva perderle. Sempre impacciato, inadeguato nelle faccende d'amore, pensiamo a Scusate il ritardo, Le vie del Signore sono finite, pensavo fosse amore invece era un calesse, con un sorriso che spesso era un semplice accenno che raccontava qualcos'altro, una malinconia profonda. Anche Manfredi cercherà la sua strada da regista e troverà un immediato successo con Per grazia ricevuta, storia semibiografica che Cannes premia con la Palma d'Oro all'opera prima nel 70. Sulla strada dei due poi spunta Ettore Scola e non sarà un incontro da passare sotto silenzio, perché l'uno, Manfredi, sarà Antonio Ci eravamo tanto amati, capolavoro sull'Italia del dopoguerra e del boom. Per Troisi sarà due pellicole diverse, come Che ora è e Il viaggio di Capitan Fracassa, che varranno premi e riconoscimenti importanti. I due attori non lavorarono mai insieme, eppure furono padre e figlio. In che modo? Manfredi padre di un burattino e Troisi marionetta dispettosa, il Geppetto di Le avventure di Pinocchio di Comencini e il Pulcinella appunto del viaggio di Capitan Fracassa. Manfredi è stato l'italiano medio meno medio del cinema italiano, diversamente da Alberto Sordi, lui nella commedia recita il ruolo dell'umile che può rialzarsi, del vinto che può puntare ad una rivincita. E quando non è personaggio del popolo, è al popolo che ritorna, come nel film Il nome del papare, dove è sì un monsignore, sì un potente, ma è pure padre di un dinamitardo, e in favore del quale recita una straordinaria arringa difensiva di fronte al tribunale ecclesiastico. Un Geppetto di carne e di ossa. Troisi era al di là della barricata, la marionetta che combatte coi fili dell'esistenza, Pulcinella colorato ed etereo. I suoi monologhi sull'importanza di saper scegliere tra un giorno da leoni e 100 da pecore, il giusto mezzo, ovvero i 50 d'orzacchiotto, sono pezzi di verità, montati su un impianto di pura fantasia. Quando Massimo nell'estate del 94 si trascina sul set nel caldo delle isole di Procida e Salina, senza la forza per essere oltre che attore anche regista del suo Il Postino, in TV gira ancora il tormentone del Caffè Lavazza che dice: più lo mandi giù e più ti tira su. Troisi termina le riprese del film e 12 ore dopo a Ostia, in casa di un amico, si spegne nel sonno, a pochi metri dal campetto da calcio in cui fu trucidato Pierpaolo Pasolini, che Massimo amava e col quale aveva condiviso il medesimo impegno rispetto al dialetto, la volontà di restituirlo al rango di lingua vera ed essenziale, senza la quale si perdono le radici e certe sfumature del pensiero. Ma Troisi era già morto, amici cari, acciso da Funicoli Funicolà, in un vicolo di Napoli, accusato di non volere più bene le belle cose della Napoli di una volta, la pizza, il sole e il mandolino. Oppure no, forse era sparito in un'altra dimensione, in un mondo parallelo chiamato Frittole, nel 1400 o quasi 1500. Un bel mistero, insomma, alla fine del quale c'è l'ultimo film di Manfredi, e c'è ancora l'ultimo curioso legame. Se Il Postino si confidava con Pablo Neruda, Manfredi e Federico Garcia Lorca, scampato dalla fucilazione, rinchiuso in un manicomio senza più la memoria. Alla fine, insomma, per entrambi c'è la poesia, ed è giusto così, perché la prosa a loro due è sempre andata stretta. Grazie.
Grazie, Simone.
Grazie. Grazie.
Alziamo il livello culturale.
Solo una cosa.
Che siamo veramente nell'anno 1400, no?
Quasi 1500.
Sentite, ma invece è uscito ieri al Cinema Zenith di pomeriggio Anna Rabia di Amos Kitaj, che abbiamo visto a Venezia.
Non possiamo dire
scorso.
Altro su questi due bei personaggi? No.
Ne
no,
parlerà no, dopo Air no, Direction.
Ne
adesso
paziente,
parliamo paziente. Di Amos Kitaj, ne parliamo con Giacomo Cazzoni, che ho letto.
No, perché
ha
volevo
fatto
dire
un post.
Non sentirti sotto pressione.
È impossibile
dopo
a parlare.
La sua, dopo la sua. Non sentirti sotto pressione, vai tranquillo, vai tranquillo. Puoi fare bene.
Diciamo che ho letto un tuo post su Facebook entusiastico riguardo sì. a questo film, quindi raccontaci che cosa ne pensi.
No, veramente ho scoperto per caso che usciva in sala, perché francamente l'avevo quasi
rimosso dalla memoria, qui abbiamo visto a Venezia insieme a Laszlo.
A te è piaciuto?
Piaciuto molto. Laszlo è piaciuto?
Sì, una proiezione tarda sera, se non
era. Sì, era una proiezione.
C'era stato anche un problema.
Non so se vi eravate accorti, c'ero anch'io. Era una sala perla a mezzanotte.
Ricordo, c'era stato un problema tecnico, era iniziata con un po' di ritardo.
Sì, qualcosa
non mi ricordo. Mi ricordo finché è molto bello, insomma, che è uscito nelle sale un po' in sordina.
Molto in sordina.
Molto contento che lo Zenith.
La distribuzione nuova, nata ad hoc, si chiama Voodoo.
Voodoo. Beh, siamo contenti di questo, insomma.
Tra l'altro al nuovo cinema L'Aquila a Roma c'era anche la mostrita in uno di questi giorni.
Ah, sì?
E ti manderemo là,
No, c'è già stato.
Sentite, ne vogliamo parlare oppure continuiamo ad arrampicarci sugli specchi?
Sì.
Sono arrivate le nostre ospiti.
Sì, sono arrivate le nostre ospiti, un applauso.
Benvenute, prego, Massimo, venite.
Si accomodi. Facciamo un po' come ci pare.
Bravo.
Sono stressatissime.
Siamo un po' stretti.
C'hanno anche le birre.
Stasera, ragazzi, dopo andiamo a fare indianata perché c'è una quantità di birra.
Abbiamo birre per una sagra.
Sì, ma non mi sa che non c'entrano.
Comunque, io manderei un pezzo e poi tornerai
ma
a parlare.
Ma no,
con Giacomo.
Torniamo a parlare.
Allora, sì, dicevamo, Anna Rabia. Insieme alla storia di una giornalista che si reca in un quartiere prevalentemente musulmano. Perché vuole realizzare un servizio sulla storia di una donna che fu internata ad Auschwitz, una donna ebrea che poi sposò un uomo musulmano dal quale ebbe diversi figli e tantissimi nipoti. Ecco, Amos Gitai racconta la storia di questa donna attraverso le testimonianze della giornalista. Il film è girato tutto in piano sequenza, un'unica ripresa di un'ora e mezzo, se non mi ricordo male.
Ecco, adesso del film
ne parlo un po' a memoria perché l'ho visto a settembre a Venezia, poi non l'ho più rivisto, però invito tutti a vederlo allo Zenith, forse ci tornerò anch'io.
Un grande piano sequenza.
Tra l'altro raccontiamo anche un aneddoto su questa cosa.
80 minuti di piano sequenza.
Gitai ha girato per 12 giorni, mi sembra, di fila. Una ripresa al giorno, e di queste 12 riprese poi ha scelto quella migliore, perché il film è girato tutto in un'unica soluzione. Ecco, questo del piano sequenza è uno stratagemma, diciamo, tecnico che molto spesso si riduce a puro estetismo visivo.
Mentre in questo caso ha un
questo
significato.
Questo caso è assolutamente fondamentale. A parte il fatto che Amos Gitai è un regista che ha sempre utilizzato il piano sequenza, pensiamo all'episodio che aveva diretto del film collettivo 11 settembre 2001. Anche nel film con Natalie Portman, Free Zone, c'era la scena bellissima di un piano sequenza tutto incentrato sul volto dell'attrice. Questa volta tutto il film è un piano sequenza. Perché? Perché è come se la macchina da presa di Gitai come se compie un viaggio all'interno della storia. È una storia che Gitai ha sempre raccontato, quella dello scontro tra diverse culture, in questo caso la fede islamica e quella ebraica. Certo, è un film che narrativamente può spaventare alcuni spettatori perché
richiede un po' di sforzo.
Richiede molta attenzione.
Anche perché fa riferimento a tante cose che noi non conosciamo.
Tante cose che effettivamente lo spettatore occidentale può perdersi. Però l'importante non è questo, non è tanto seguire i dialoghi dei personaggi, ma quanto lasciarsi trasportare dal viaggio attraverso la storia che Gitai ci regala.
Io lo ricordo molto piacevolmente perché appunto riuscivi ad entrare in questo quartiere musulmano in una maniera inedita. Esatto. Siamo abituati a vedere tanto cinema di conflitto sulla vicenda israelo-palestinese. Questo qui è un film in qualche modo riconciliante, anche se i temi narrati non sono poi così concilianti, ma insomma emergono
veramente. Amos Gitai è a favore della
no, ma è chiaro, ma
della conciliazione
assolutamente.
E tra l'altro mi pare che ci sia una storia vera dietro al
La storia vera di una donna che
morta appunto ad Auschwitz, internata ad Auschwitz,
sopravvissuta, che ha sposato
un arabo.
Esatto.
E devo dire che riesce a conciliare anche lo spettatore, a farlo stare bene con questo movimento, con questi incontri, dietro ogni angolo una sorpresa nuova che ci permette di scoprire un nuovo personaggio.
Non aspettate quelle sorprese,
nel senso che la curiosità della scoperta delle persone,
sì,
cioè incontri
sì.
persone, le scopri e ne esci arricchito da questi incontri.
Esatto,
meraviglioso. Ma
e in questo, in tutto questo quartiere c'è una convivenza pacifica tra arabi e israeliani, insomma.
Prego,
volevo fare una domanda tecnica a Giacomo.
Vai, e poi chiudiamo, abbiamo un minuto.
In questo caso quindi Amos Gitaia ha usato la stessa tecnica di Sokurov su l'arca russa praticamente.
No, perché Sokurov il piano sequenza era finto, c'erano delle sequenze di raccordo, c'erano dei momenti in cui si oscuravano, che davano comunque l'illusione di una ripresa unica. Qua invece effettivamente...
Ma non per colpa di Sokurov.
No, oggi il digitale permette. Certo.
Per colpa della pellicola che ha un tempo fisico e una lunghezza che è quella e non si può andare oltre.
E poi è alla fine c'è anche...
C'è un movimento bellissimo.
E alla fine c'è anche un dolly in piano sequenza.
C'è anche una cosa abbastanza...
C'è un'altra domanda intelligente che vuoi fare?
No,
c'è la
un crane.
Ci stanno altre.
Troppe domande.
Va bene, direi che è il momento della musica. Vai a diretta.
Appunto, non abbiamo ancora messo un pezzo e io partirei da un pezzo che è molto particolare perché è stato proprio scritto da Troisi. Sto parlando di Ossaie come fa o core, wow. Caro Laszlo, inserita in sottosole, ovvero...
La pronuncia non è proprio così.
No, lo sai che io con l'inglese e il napoletano non
dice Smith,
no,
vai sereno.
Dicevo, questo album stato riscritto, rieseguito, perché in realtà sono vecchi pezzi di Pino Daniele, grande amico, si sa, di Massimo Troisi, pensavo fosse amore, invece era un calesse. Come l'ho pronunciato Calesse?
Ma benissimo,
grazie Smith.
Molto bene.
L'altra canzone era Quando, ma effettivamente l'avete già sentita.
Un po' sputtanata!
E quindi questo testo di Massimo Troisi, Ossaie come fa o core, musica di Pino Daniele.
Quando siamo partenopei!
Per iniziare questa serata, secondo noi, va più che bene.
Forza Roma!
Tu stiva insieme a Nate e tu guarda. Primero tiempo a luce se enamora. Ya se lo fatta non so poi. A me. Tu sai come fuoco. Tu stivi insieme a me e tu guarda. Com'è successo amore che è venuto. Ma in un mare ne ci voglia. Come fogore io no quando sei sbagliato
che lo sai come fogore quando sei sbagliato no?
Quando sei sbagliato. Come fogore io no quando sei sbagliato.
Viel Spaß mit Bad Traumfabrik.
Dovreste vedere Laszlo che fa la faccia di Pino Daniele anche se non lo sai imitare.
Dopo che ha deciso di votare Forza Italia.
Grazie.
Perché a un certo punto lui è diventato.
Posso dare un vaffanculo generale?
Così, fare, però. Ma è così, la verità.
Allora, ritorniamo parlando del cinema che conta, perché questo è sicuramente il film della settimana. E appunto stiamo parlando di.
La coscienza di classe?
La lotta di classe, soprattutto. Che Asia Argento.
Marquez.
Dicevamo il film della settimana
il capitalista sfrutta l'operaio.
Un concetto Laszlo, un concetto
no, scusate, colpa un concetto mia. Vai.
Asia Argento, che poi tra parentesi si dovrebbe chiamarsi all'anagrafe Asia Vittoria Rossa.
Asia Aria qualcos'altro. Vittoria Rossa.
Aria qualcos'altro. Che guardate,
io me ne sono appuntati tutti i nomi.
Vai, dacceli.
Hai preparato stasera di brutto.
Esatto.
si chiama, me lo sono perso.
Vabbè, se lo dici
Asia, Asia, Aria, Anna, Maria, Vittoria, Rossa, Argento.
Argento, d'argento. Spegnete tutto. Incompresa, no? Uncertain Regard, film italiano che partecipa a Cannes nella selezione speciale, appunto, Uncertain Regard. Molto attesa per questo film. È un film che ancora non ho visto, e dunque.
Certo, come no?
La storia è la storia sostanzialmente di un incompreso riadattato nei panni di una ragazza. Ovviamente cambia l'ambientazione. Il padre, un attore, Gabriel Carco, un attore cane nella vita e nella.
Ma viene anche detto nel film.
E sulla scena, no, ma un bel senso autoironico, sì, devo dire. Sì. Quando Charlotte Gainsbourg, che invece è meravigliosa, molto anche in questo film, non si smentisce mai. Che anche lì, secondo me, si autocita nella sua ninfomania che la contraddistingue anche in questo film.
È vero, c'è anche questo.
Dà del cane dei cani in faccia a Gabriel Carco, e noi abbiamo applaudito. Grande sussulto in sala.
Anche perché eravamo in pochi.
Insomma, un padre concentrato su se stesso, una madre concentrata sul sesso, in mezzo a una bambina incompresa.
Ecco. Ne parliamo. Ma invece di parlarne da soli, parliamone con la prima assistente alla regia, Chiara Di Giorgi, che dovremmo avere in linea. Pronto, ci sei?
Sì, ci sono. Ciao, buonasera.
Benvenuta, ci eri venuta a trovare. Grazie. Un paio di settimane fa da spettatrice e ci avevi
promesso. Sentivamo la tua mancanza.
Chiara Di Giorgi, una domanda. Come si chiama Sia Argento, anzi, come la chiami sul lavoro? Con il terzo nome, il quarto, il quinto?
No, con Asia.
Vabbè, dai, va avanti, parliamo di cose serie. Allora, più che altro, com'è stato vedere il film al cinema?
Come ha fatto ad andare sul set, prima cosa? Come adesso... ti sei procurata questo lavoro?
Non dare retta, non dare retta all'Aslo, e dici com'è stato vedere il film dopo aver lavorato sul set? Perché l'hai visto ieri o
no? In realtà l'ho visto in occasione della proiezione riservata alla troupe che ha organizzato Asia, la quale ci teneva particolarmente, la settimana scorsa, prima dell'uscita ufficiale, che appunto è avvenuta ieri. Quindi in realtà avrà bisogno di rivederlo, perché quando lo si vede per la prima volta insieme ai colleghi, diciamo che è più che altro un'occasione per ricordare momenti condivisi, guardare gli aspetti tecnici, individuare i tagli effettuati dal montaggio. Quindi in realtà non è che mi sia, non l'ho visto con occhio vergine, ecco, un po' contaminata dai fattori propri degli addetti ai lavori. Però niente, diciamo che ero molto curiosa dalla resa estetica, perché poi la storia della sceneggiatura non è che avesse chissà che particolarità, quindi in realtà ero proprio curiosa di come poi la mettesse in scena, e l'aspetto visivo mi è piaciuto moltissimo.
C'era un grande direttore della fotografia, no?
Grande direttore della
Nicola
fotografia,
Nicola Pecorini,
stretto collaboratore di Terry Gilliam, tra l'altro. E insieme insomma la sinergia che si è creata con la scenografia, con i costumi, tra l'altro sono candidate entrambe, sia Eugenia Di Napoli scenografa che Nicoletta Ercole costumista in Astre d'Argento, e quindi dal punto di vista dei colori, anche le musiche che per lo più ha scritto Asia a Los Angeles in post produzione, sono secondo me molto convincenti. Poi vabbè, l'interpretazione di Giulia Salerno,
ecco, riguardo all'interpretazione, la Giulia Salerno, la bambina protagonista, è sì, bravissima, ma bravissima. Ci chiedevamo come dirige gli attori Asia, cioè quanto
cazzo di cane
quanto ci mette di suo, quanto
è la verità.
Molto, molto.
Stasera spariamo a pallettoni, sì.
È la verità.
No, devo dire che dal punto di vista, cioè, mentre per quanto riguarda i movimenti di macchina lei si è affidata molto a Nicola Pecorini, appunto il direttore della fotografia, per
grande.
Quanto riguardava invece la messa in scena piuttosto che l'interpretazione attoriale, aveva idee ben precise, puntuali, ed era molto brava nel dirigerli, nel dare loro indicazioni precise e a contenerli, ecco, era molto, anche perché tra l'altro lei ha creato una sorta di sinergia con i bambini, tra di loro amici, i quali già frequentavano privatamente casa di Asia da un mese dall'inizio delle riprese, quindi già si era creato un clima di grande complicità, quindi era.
E Annalù? L'esordio di Annalù?
L'esordio era imbarazzata, molto...
Scusa, lo ricordiamo perché non tutti lo sanno. Anna Lu è la figlia di Asia Argento che faceva la sorella. Dicono di Morgan.
No, io sono io.
Qualcuno ha detto, qualcuno che conosco bene ha detto che secondo lei non gli assomiglia molto. Ma vabbè, alziamo il livello.
Alziamo il livello.
Insomma, questo esordio di Anna Lu.
Lei molto imbarazzata, molto timida, docile, era l'unica che si sapeva gestire bene mentre gli altri ragazzini erano una massa di scalmanati, giustamente. Lei molto prudente, ecco, molto...
Tutta il babbo.
Senti, dato che... No, dato che abbiamo un insider, no, in questa situazione, vorremmo capire, ma c'è stata emozione ieri nel vedere il film? Cioè, ci sono quei pianti tipici della troupe, fine lavoro?
Io sono emozionato.
Ma in realtà non ci sono stati grandi pianti. Cioè, lei durante la proiezione eravamo molto... Cioè, partecipavamo parecchio, però secondo me lei non ha... Cioè, forse ci teneva più lei, non lo so. Comunque sì, c'è stata partecipazione. Poi in realtà era tutto un verificare i tagli fatti, perché effettivamente...
Sì, perché siete dei maniaci, ognuno vuole vedere dove era il suo lavoro. Comunque siamo molto orgogliosi di averti visto nei titoli di coda.
Grazie.
C'era il nome. Abbiamo verificato.
Il primo nome in alto, dunque complimenti, perché anche Bartram Fabric in qualche modo... E nel cinema, conta.
Citando Rutelli, ricordati degli amici.
Con un doppio carpiato anche Bartram Fabric. Purtroppo,
ricordati degli amici. Gli avevamo portato l'acqua con l'orecchio.
Laszlo, scusa.
Ragazzari, è la verità. Ma chi la conosceva tre settimane fa? Chiara Dionigi.
Perché adesso è Dionigi.
Chiara Di Giorgi. Chiara, perdona, ma stasera, siccome siamo alla fine dell'anno scolastico, l'atmosfera
lo sento.
È molto leggera. Comunque la prossima settimana non sappiamo se sarai a Perugia, in caso se vuoi ci puoi venire a trovare nella season finale di Bartram Fabric alla Sagra del Cina, che sarà una festa
performance live.
Non mi sembri convintissimo.
Bravo, senti, non ti sento. Te l'ha fatta in diretta il nostro
comunque
amico.
Comunque complimenti a te, speriamo di ritrovarti presto in un prossimo film, anzi ci sono dei lavori che stanno per partire?
Forse sì, a fine giugno una serie con Ben Ti Voglio.
Ben Ti Voglio, anche noi ti vogliamo bene. Un caro saluto.
Grazie mille, a presto.
Grazie, ciao, a voi.
Ciao, grazie.
Ciao.
Salutaci lo Star System.
Ciao. Del film ne parliamo? No.
Ne abbiamo parlato e andiamo veloce.
Solo una cosa, perché prego, veramente... La cosa più bella
ha occupato più spazio a Argento che
è la fotografia, è la fotografia meravigliosa, vero, con un look molto vintage, diciamo, anche se sta roba dopo un po' stucca. Nicola Pecorini,
anche
è
la
stato
scenografia, l'assetto visivo complessivamente. Comunque andiamo subito in musica, sentiamo un brano tratto da questo film. Questi sono i Ilya Volkswagens, il pezzo si intitola Kill Myself.
nach der Musik, Bartraumfabrik.
Ogni tanto a Bartraumfabrik si parla anche di cinema e ne parliamo perché in settimana al Méliès We Are the Best di Lucas Modison, presentato a Venezia nella sezione Orizzonti.
Grazie.
Presentato a Venezia nella sezione Orizzonti lo scorso anno, è visibile a tutto il popolo sovrano.
Lucas,
We Are the Best, ne parliamo? Dai, Giacomo Calzù.
We Are Bust, titolo originale.
Giacomo Calzù.
Devo
parlare per forza.
Per forza.
Sì. Diciamo di che cosa tratta. Se no, prima. Vabbè, parla di due ragazze preadolescenti. Prima sono due. Che nella Stoccolma del 1982 decidono di formare una punk band, nonostante purtroppo non sappiano suonare, non abbiano gli strumenti e tutti dicano loro che il punk è morto. Poi incontreranno una compagna di scuola apparentemente completamente diversa da loro e cercheranno di realizzare questo sogno. È l'adattamento di una graphic novel scritta dalla moglie del regista. Ecco, fine
questo,
degli
questo
aneddoti.
Non lo sapevo, non è che migliora di molto il giudizio che ho nel film.
A lui non è piaciuto.
A me è piaciuto. È un film piacevole.
Sentiamo
non
perché
è un capolavoro.
Sentiamo perché è piaciuto. Poi ci tiriamo un pippone sul perché.
Sì, vai. Esattamente. Non è che sia un film osceno, per carità, però. Sarà che noi l'abbiamo visto in un contesto diverso, che è quello del Festival di Venezia, e lì l'ho trovato un po' fuori contesto, nel senso che, detto semplicemente, è un filmetto. Cioè,
sì,
è la storia di queste ragazzine che cercano di...
Era Orizzonti.
Ma a Orizzonti si vede.
Sì, vabbè,
si
anche grandi.
Il giovane Lucas Modison, soprattutto.
Però, Lucas Modison, che non mi piaceva quando faceva i film serie, figurarci adesso quando fa le cose più leggere.
Beh, Together era carino.
Io non l'ho visto,
Fucking
Amal. No, io lo sapete, è il primo film che vedo di questo regista.
Mi ricordo un film orribile che si chiamava Lilia Forever.
Fucking Amal è, diciamo, un film culto per tutto una parte.
Puoi parlare, Michele, Hair Director.
Allora, mi è stato consigliato da persone che seguono molto tutte quelle che sono le storie, le vicissitudini del, diciamo, l'omosessualità al femminile, soprattutto al nord Europa. Effettivamente quel film racconta in maniera abbastanza cruda una realtà, non perché ci sia niente di drammatico, però effettivamente che è quello che anche persone svedesi ti confermano, che effettivamente è quel che succede. Quindi,
ma diteci cosa succede a questo punto, cioè tre parole.
No, lì spiega come si divertono magari queste ragazze in nord Europa, che effettivamente c'è un po' di povertà. Io parlo di Fucking Amal, questo ultimo ammetto di non averlo visto, però credo che ci sia comunque una parte molto vicina al documentarismo, se vogliamo, no?
E se non sbaglio,
tu l'hai visto?
Sì, infatti, però vieni, avvicinati, che vai. Non entri nel microfono, se no.
La cosa interessante è che è un film indipendente, all'epoca era indipendente, che incassò più di Titanic.
Sta parlando senza... Marta, giusto?
No, Chiara.
Chiara, scusa, confondevo. No, sta parlando Chiara di del Rabbit Fest.
Tutti Marta, mi
perfetto, penso. Allora.
Una delle organizzatrici del Rabbit Fest.
Esatto.
Ricordatevelo.
Grande!
11-16 giugno.
Vabbè, ne parliamo dopo, voglio sentire di Fucking Amal.
Vabbè. Era un film molto semplice, con uno sviluppo drammaturgico veramente ridicolo, però con un approccio documentaristico interessante. Cioè, nel complesso è un film assolutamente da salvare, in confronto a Lilia Forever, che è un film da dimenticare, era un bel film.
E in mezzo c'è stato Together.
Together era bello.
E se non sbaglio, la cifra stilistica è anche quello di curare le musiche da parte di questo regista, che per esempio in Together c'erano gli ABBA, c'era molta roba, in questo c'è il punk.
Questo poi è tutto incentrato sulla
punk. Sì, qua c'è molto punk svedese.
Svedese. Diciamo che questo è il momento del cinema scandinavo, perché sia il Méliès che il Sant'Angelo ci sono due film scandinavi, uno norvegese e uno svedese.
Di uno abbiamo parlato la settimana scorsa,
di questo parliamo adesso.
Di questo film di cui parliamo, Anthony Lane del New Yorker, che non sappiamo chi è, però ho letto questa recensione, questo riassunto di recensione che mi è sembrato simpatico, ed era: non ci sono abbastanza film su punk band di ragazzi adolescenti fatti da maschi cristiani svedesi femministi di sinistra.
Ecco. E sti cazzi.
No, però era
è vero, però perché simpatica. Il film è questo, cioè il film cerca di mischiare un po' tanti temi.
Lui è anche cristiano.
Tanti temi, appunto, dal cristianesimo alla la difficoltà nel vivere, nel sopravvivere in Svezia a quelle temperature, magari il dover fare comunità in qualche modo, e questi ragazzi si trovano questo filo conduttore tra di loro attraverso la musica punk, costringendo, coattamente coinvolgendo una loro amica ipercristiana, di famiglia ipercristiana, una scena divertentissima in cui
cercando prima di convertirla tramite la musica,
perché
che parla male della religione.
e assurdi, perché credi in Dio, qui e là, molto divertenti. E poi dopo la costringono rasandola, insomma, facendogli un taglio punk, trasformando il problema è che era l'unica che sapeva suonare veramente, perché suonava la chitarra, e dunque lei era il pezzo forte di questa band. Una scena divertentissima, quando vanno in periferia, in quell'oratorio,
sì,
in quel centro giovani, non mi ricordo, in un concorso musicale,
a suonare il loro pezzo,
scatta
odio
la
lo
rissa,
sport.
Sì, scatta la rissa finale, perché okay, loro proprio al canto hooligans, noi siamo Malm, no, che noi siamo Stockholm, we are Stockholm, we are Stockholm, e insomma cominciano a insultare gli altri.
Cioè, Laszlo come al solito sta raccontando l'intero film, quindi potete anche non andarlo a vedere, tanto ve la
racconto. Laszlo, anche meno, anche meno.
Di film del genere, quanti se ne sono visti?
No, così divertenti no, perché
no, non è vero, io l'ho trovato adesso. Dai, forse te l'ho detto, a me Venezia fa l'effetto opposto, cioè tu a te forse ti rende ipercritico, nel senso che è vero che c'è tanta roba, uno si aspetta roba di un certo livello. Io in realtà,
no,
quando mi vedo
sta
4-5 film al
sta...
giorno, mi vedo un film così e se è fatto bene mi dà una bella.
Ci sta benissimo il film d'evasione, ci mancherebbe. Però
poi soprattutto
questa mi è sembrata
una Venezia così pessima, in una Venezia così pessima come quella scorsa, questo
no,
film
non era pessima, non era
pessima. Questo racconto di Laszlo mi fa pensare ai ragazzi del muretto.
I ragazzi del muretto scandinavi, come no?
Massimo
di Stoccolma.
Ma sentite, a proposito,
a Johnny,
visto che si parlava, visto che si parlava di musica punk, direi che tanto abbiamo detto fin troppo su questo film. Passiamo la parola.
Scusate, poi quando passa il pezzo che avrei scelto io, ditemi qual è.
Passiamo, è già passato. Passiamo la parola. Era quello di quello del film
Asia.
Air Director. Poi mentre andiamo in canzone, in presente studio, racconto com'è andata la storia, sì, del pezzo, che è molto divertente.
Ma noi vogliamo rivelare il nostro amore viscerale per il punk svedese. Sì, assolutamente. Se guardate nella webcam, ci vedrete cantare parola per parola tutti.
Chiaro,
questa canzone, sì. Si tratta di We Are Only In It For The Drugs, no? No, noi abbiamo visto la parola drugs e abbiamo detto dai, mettiamo questa che è bella, e è degli Ebba Cron.
Mazza che sono caduto.
Balzato il volume? Balzato il
ma
volume?
Ascoltata a palla,
guarda.
Jetzt wieder Bar Traumfabrik.
E allora riprendiamo la linea, dato che siamo gli ultimi giorni di scuola, anzi domani dovrebbe essere l'ultimo giorno di scuola, anche per il Traumfabrik è il penultimo giorno di scuola e il clima è a dir poco frizzante.
È troppo frizzante, però non ce l'ho, ma ce l'ho.
Non ti sento convintissimo, però.
No, lo sono, stoggi è una giornata veramente felice per me. Detto questo, che non interessa a nessuno. Grazie. Tra poco scade, oltre che la scuola, anche il termine per presentare cortometraggi al festival Schermi Tutti, organizzato dall'ANEC Umbria. Abbiamo al telefono Silvia Taborelli, che è una delle organizzatrici, una di quelle che ha curato tecnicamente la realizzazione di questo festival dedicato ai giovani e agli studenti, ma non solo. Dunque, Silvia, ci sei?
Rimembri ancora?
Ci sono.
Ciao, benvenuta, Silvia. Benvenuta. Allora, che cosa ci puoi dire di questo festival? Sappiamo che, anzi, innanzitutto dici di cosa si tratta, per chi non lo sa.
Innanzitutto è un festival che coinvolge 13 cinema in 12 città dell'Umbria. Sarà la prima edizione quest'ottobre, dal 12 al 18 ottobre. E ancora per qualche giorno siamo alla ricerca di cortometraggi realizzati da giovani sotto i 25 anni da tutta Italia. E stiamo ricevendo già moltissimo materiale. La cosa che ora, diciamo, coinvolgerà anche di più l'Umbria sarà la composizione di tutti, per le quali cerchiamo sempre sotto questo target under 25 giovani che abbiano voglia di giudicare, diciamo così, giovani della stessa età, quindi una giuria fatta da ragazzi che valuterà i cortometraggi realizzati dai loro coetanei.
Senti, dunque un'unica categoria o ci sono diverse categorie? Ci sono diversi modi per partecipare?
Abbiamo creato proprio quattro sezioni che rispecchiano le quattro fasce d'età che rappresentiamo, quindi le prime tre rispecchiano le classiche fasce d'età scolastiche, quindi elementari, medie e superiori, e poi c'è una quarta che abbiamo chiamato extra, che va dai 18 ai 25 anni e serve un po', diciamo, a rappresentare quella fascia d'età che potrebbe essere proprio gli universitari oppure, insomma, tutti coloro che amano e fanno il cinema e hanno sotto i 25 anni, con l'idea proprio, che è un po', diciamo, l'obiettivo del festival, di riportare, per chi non lo è già, i giovani al cinema e quindi di rifargli scoprire anche la magia che ancora il grande schermo rappresenta nonostante la
possibilità. E infatti si chiama Umbria Giovani Film Festival. Senti, quanto materiale avete già raccolto?
Guarda, si parla già di oltre un centinaio di cortometraggi e come tutti i l'ultimo periodo è quello delle maggiori ricezioni, quindi insomma ne avremo moltissimi.
Ma sono solo umbri o sono nazionali?
No, io dunque il concorso è nazionale, quindi cortometraggi prodotti nelle scuole per la fascia dei più giovani, normalmente si tratta di cortometraggi realizzati in progetti di educazione all'immagine nelle scuole, oppure insomma prodotti realizzati appunto da under 25 ma a livello nazionale. Infatti stiamo ricevendo un po' da tutta Italia, devo dire, e qualche anche cortometraggio dall'Umbria. Infatti l'appello vale assolutamente anche per le scuole dei registi dall'Umbria, che oltre appunto a partecipare al concorso hanno comunque per ancora qualche settimana la possibilità di iscriversi come giurati.
Quindi la scadenza per la presentazione, ripetiamolo, quando è?
Scadenza per la presentazione
dei cortometraggi
è il 16 giugno, la scadenza più vicina.
Mentre invece quella per partecipare in giuria?
Dunque, per partecipare in giuria non c'è una vera e propria scadenza. Per le scuole ci stiamo muovendo già da un po', perché essendo in chiusura, come ricordavate voi, comunque anche, diciamo, come segreterie sono ancora aperte per qualche settimana e quindi pensiamo di avere un quadro sulle giurie scuole ai primi di luglio, mentre sulle giurie extra diciamo che non c'è un vero limite, speriamo di ricevere già durante l'estate molte adesioni.
E comunque chi vuole partecipare al concorso o vuole aderire, ricordiamolo, va sul sito www.schermitutti.it dove compila un modulo e si iscrive, insomma. Senti, ma che tipo di selezione fa? Cioè, avete già iniziato a operare una selezione su questi cortometraggi oppure tutti quelli che vengono mandati verranno proiettati? Cioè, come funziona? Sarà a ottobre, no, il festival vero e proprio?
Sì, allora, dunque, noi, come vi dicevo, stiamo ricevendo oltre un centinaio di candidature e credo, insomma, arriveremo sicuramente a un 150 se non più cortometraggi, dai quali traeremo per ogni sezione circa un'ora di programmazione che proporremo in tre mattinee a ottobre dedicate alle scuole, quindi le scuole verranno a vedere i cortometraggi e comporranno proprio le giurie. e una quarta proiezione sarà in orario pomeridiano o serale a seconda delle sala, e inviterà invece giurie dai 18 ai 25 anni. Quindi diciamo, rispetto a questa mole di cortometraggi, c'è un comitato di selezione che provvederà a selezionare, diciamo, i migliori rappresentanti del nostro festival per essere visionati dalle giurie ad ottobre.
Benissimo.
Anche il pubblico avrà l'occasione per vedere una selezione di cortometraggi, tendenzialmente sarà il venerdì. Avremo una serata che sarà la possibilità per tutto il pubblico di partecipare al festival con la visione di una serie di cortometraggi e altri lungometraggi, diciamo, sempre che rispecchino un po' la tematica e il target giovanile.
Va bene, va benissimo.
Senti Silvia, ti sentiamo con un accento un po' del nord, mica sarai piemontese anche tu?
Anche tu? Perché anche tu?
Perché? Piemontese.
Ci saranno dei piemontesi da qualche parte. No, sei piemontese?
No, sono quasi piemontese, no, nata in Lombardia ma vissuto tanto tempo a Torino.
Eravamo sicuri di questo.
Si sentiva l'inflessione lombarda delle parti di Pavia.
Vabbè. Purtroppo questo non me lo sono ancora tolto.
Ma toglitelo, perché noi poi ci facciamo caso, i dialetti.
Grazie.
Nessuno qui usa l'inflessione dialetti.
No, devi capire una cosa, questa è una trasmissione di poco cinema e molto
Arazzari.
Poco cinema e molto cazzeggio, dunque ci voleva anche
comunque
un po' di cazzeggio.
Spero per le prossime edizioni del festival di togliermi un po' questo accento che non mi piace.
Noi speriamo che tu possa venire ospite da noi, perché ci piacerebbe a questo punto conoscerti e averti ospite, come abbiamo avuto quasi tutti i rappresentanti di festival e rassegne che sono state organizzate nella nostra regione.
Vieni pure, sei ospite del Cinema Zenith.
Va bene, grazie mille. Buon Silvia. Grazie, ricordiamo il sito www.schermitutti.it, pagina Facebook Schermitutti.
Ah, complimenti per il promo, perché è veramente carino e vorrei sapere chi l'ha fatto, la curiosità.
L'ha fatto la nostra grafica, che appunto cura
Silvia Bistacchia.
Il progetto grafico e anche il video, Silvia Bistacchia.
Complimenti a Silvia. Ciao grazie. Silvia.
Ciao Silvia,
ciao,
grazie.
Ciao,
a voi, grazie a voi, a presto, ciao.
Ce ne andiamo in musica allegramente musica. Con un pezzo tratto da un film del 1995, Tank Girl, un filmetto, ma un filmetto di intrattenimento molto divertente e con una colonna sonora ragguardevole, lo ricordate tutti?
Assolutamente.
Ricordate anche questa cover di un pezzo di Cole Porter degli anni 20, rifatta in chiave un po' più frizzante.
Frizzante.
L'originale era di Cole Porter, questa è di Joan Jett e si intitola Let's Do It.
The little blue bird who has never said a word starts to sing. When the little blue bell at the bottom of the dell starts to ring. When the little blue clerk in the middle of his work starts to tune.
Let's fall in love. I'm sure sometimes
Traumfabrik.
E rieccoci
qui al bar Traumfabrik. Questa sera non siamo soli, come potete vedere dalla
tutt'altro
diretta
che soli,
in streaming. Siamo tutt'altro che soli. Con
che
noi
bevono sempre in tanti quando è molto caldo,
però portano delle birre, no, portano birre ghiacciate. Bisogna dire bravi a tutti gli organizzatori del Rabbit Fest che sono qui con noi,
doppiamente, perché oggi erano stressatissime e avevano abbiamo rischiato di perderle,
ma sono venute qui a rilassarsi.
Smessa così è qui. Allora io leggo dalla copertina: 11-16 giugno, Giardini del Frontone, ingresso gratuito che non guasta mai. Rabbit Fest, festival internazionale di cinema di animazione.
Sì, no, mo me lo segno proprio.
E con noi c'è Marta, detta Chiara.
Marta, Chiara, Gustavo e Vittoria.
No, riditeci noi, io ricordo Chiara, Alessandro, Marta e Francesca. Fantastico. Ma ho confuso voi due.
Ma 40 anni, a 40 Chiara, anni la memoria
Chiara, ancora, Vittorio, Alessandro,
ancora va.
È qualcos'altro.
Prego.
Prego.
C'eravamo lasciati sul programma. Senza programma, esatto. Quindi a questo punto vogliamo il programma.
No, noi siamo venuti.
E visto che abbiamo tanto spazio, ce lo possiamo leggere con molta calma. Raccontaci.
Due copie per uno, una come ventaglio e una come manuale.
Vai.
Allora, innanzitutto mancano 5 giorni, quindi noi siamo in pieno panico da organizzazione pre-Rabbit. Questo panico però non è che evita di presentare il festival. Infatti Alessandro vorrebbe tanto dire due paroline sul Rabbit Kids, che apre il Rabbit Festival e che è il suo cavallo di battaglia, tra l'altro.
Io adoro i bambini.
Lui è un grande fan dei bambini.
Ti porto mia figlia domani.
non so se ti...
È inquietante questa cosa.
No, ragioni così, sono questi collegamenti.
Non facciamo collegamenti sbagliati.
Sto lavorando, Smith, non mi fare gesti strani.
Va bene, è un festival d'animazione, Rabbit Kids, sì, che cosa succede?
Andiamo subito alla programmazione. L'11 mercoledì faremo questo Rabbit Kids, che è una nuova sezione che abbiamo dedicata ai bambini, che non c'era negli anni passati, e invece quest'anno abbiamo deciso di dedicarla a loro.
La motivazione è importante, perché l'abbiamo fatta soprattutto. Allora, le scorse edizioni abbiamo fatto piangere dei bambini, sì, con la programmazione normale. I genitori hanno tanto apprezzato il Rabbit, però ci hanno detto: però questo fa piangere i bambini, quindi
grande
giorno, grazie. Fate anche un giorno per i bambini.
Che umana pietà.
Siamo stati molto mangiati.
Anche perché un festival di animazione dice almeno qualcosa per i bambini.
No, ma
così contentino.
Soprattutto mi sembra che rieducheremo un po' questi bambini, che sono abituati a vedere delle robe anche tremende nel
mainstream. Abbiamo fatto una specie di ponte tra il commerciale, il 3D.
Li avete anche avvisati con questo coniglio un pochino inquietante che vuole mettere in guardia i genitori, quindi accompagnateli.
Come dice il nostro amico Nick, il coniglio caca a pallini.
E spara raggi della morte dagli occhi.
È verissimo.
Va bene. Comunque,
allora, la programmazione dell'11 sarà: inizierà alle 18 e ci saranno un coro di 150-200 bambini che canteranno le favole di Esopo. Le favole di Esopo, questa è nata in collaborazione con un'etichetta discografica per bambini di Perugia, legge a Small. E quindi questi bambini canteranno queste bellissime favole di Esopo. Dalle 19 inizierà invece il Follow the Rabbit, che sarà un insieme di giochi, attività e laboratori dedicati al coniglio. E cosa mi dite? Ok. E invece dalle 21 inizieranno finalmente questi corti per bambini. Tra questi volevo ricordare per esempio Rabbit and Deer,
te l'ho detto 100 volte.
Se non conosci le lingue, allora non venire a Bar Traumfabrik, dove siamo
tempiere le lingue,
maestro le pronounce
ungherese, che nel 2013 ad Annecy vinse il premio junior.
Se glielo piazziamo junior sarebbe Junior,
il mio amico Peter Bax.
Dal 12 invece inizierà la programmazione, che invece la nostra mitica Marta detta Chiara ora vi spiegherà e vi racconterà.
Dunque, abbiamo una preview dedicata ai ragazzini,
sì, esatto,
che dura un'oretta, dunque sono dei corti molto corti, sì, perché ne vedo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
10
sono 10 e dunque verremo sicuramente alla preview. Poi giovedì invece partiamo col pezzo con la truce.
Sì, no, ma venite, cioè, voi che non siete bambini, no?
Forse perché lo siamo.
Ah, lo siete?
Noi
vabbè, ragazzi, lasciamo a Rabbit Fest questa, giocatevi bene questa carta, perché
la carta
della presentazione, perché gli ascolti del Bartram Fabric sono atomici e quindi voi avete una platea atomica che vi ascolta.
Ok, allora, ma argomenti convincenti per cui venire a Rabbit sono per esempio i corti in corso, non solo i lungometraggi, che sono solo 3 quest'anno, però tutti validissimi. Ne parlerà dopo Alessandro, che era un altro suo cavallo di battaglia.
Quando cavalchi,
mamma mia, cavalca tantissimo.
Stai sempre
piano, perché
questi corti in concorso sono 39, scelti tra 1200 arrivati specialmente dall'Iran, che dovete sapere che è una nazione molto avanti, che produce migliaia di corti d'animazione che però sono inguardabili. 39,
cioè un numero. Era...
è una questione di impaginazione.
Ah, ok.
Una motivazione molto seria, vero grafico?
Ma è un dettaglio che sto vedendo.
Ok. Allora, almeno 10 di questi concorsi erano tutti in concorso ad Annecy quest'anno. Poi ce ne sono altri premiati al Sundance, alla Berlinale, prodotti in concomitanza.
Cioè, diciamo un filo conduttore in questa selezione?
No, quest'anno abbiamo evitato il filo conduttore. Ce ne stanno molti più che vanno verso il tema dell'assurdo, non narrativi, mentre invece l'anno scorso erano più narrativi. Abbiamo preso cose inquietanti per tutti i gusti, per esempio.
Ci piace l'inquietudine.
E soprattutto è cresciuto il numero di italiani in concorso. L'animazione italiana sta...
Perché ecco, c'è un movimento che sta crescendo in Italia.
Sta crescendo tanto. Ci sono tanti italiani, per esempio La testa tra le nuvole di Roberto Catani, che sta vincendo premi dappertutto, in tutti i festival più importanti. Poi c'è il classico Simone Massi, che prima stavamo ricordando.
Ma avete visto il film di Alessandro Rack?
Non l'abbiamo ancora visto, L'arte della felicità. Non l'abbiamo ancora visto. Ci avevano detto che c'era un finale un po' buonista.
Ma il film in sé è poca cosa, però mi piacerebbe sapere il giudizio dal punto di vista dell'animazione.
Dell'animazione proprio.
Sì. Sono curioso perché a me è piaciuto molto il disegno. A te era piaciuto, Matteo?
Moltissimo!
Sono contento che sia così attento.
Era 2D comunque.
Senti, facciamo una pausa, passiamo un pezzo e poi ci dite cosa dobbiamo aspettarci da questo festival.
Okay. Facciamo una pausa.
È la prima volta che lo dice Laszlo.
Sono emozionato.
Io sono emozionato.
Tre motivi per andare al...
Allora, visto che stiamo parlando di film e animazione, abbiamo deciso di rallegrarvi e rallegrarci con un pezzo che ci riporterà indietro nel tempo. Quindi direttamente
mainstream, animazione mainstream. Ma quando eravamo piccoli non c'erano.
Metti l'intro direttamente dagli Aristogatti, diciamo un film d'animazione che ci ha tutti cresciuti. Everybody want to be a cat,
quando ancora i film si disegnavano.
E la dedichiamo anche alla nostra vocalist.
Yeah. Everybody wants to be a cat, because a cat's the only cat who knows where is that. Tell me, everybody's picking up on that feline beat, 'cause everything else is obsolete. Strict high button shoes, a square with a horn makes you wish you weren't born every time he plays. But with a square in the act, you can set music back to the caveman days. I've heard some corny birds who tried to sing. Still, a cat's the only cat who knows how to swing. Who wants to dick along her dick and stuff like that? When everybody wants to be a cat, a square with a horn makes you wish you weren't born every time he plays. Oh, a rinky tinky dinky with a square in the act, you can set music back to the caveman days.
Oh, a rinky tinky tinky.
Yes. Tutti quanti vogliono fare jazz, perché resister non si può al ritmo del jazz. Perché lo provi ed anche tu saprai com'è, che tutti quanti voglio fare jazz.
Und jetzt war Traumfabrik.
Scusate, ma come dicevo, ai tempi nostri non c'erano i cortometraggi di animazione, diciamo, alternativi. C'erano le canzoni,
non c'erano i raggi fotonici.
Le canzoni dei film dei Walt Disney sono sempre tanto belle.
Tanto belle, beh, però questo devo dire, tanto, discolpa che è
c'era
uno.
C'era quella che cantava a Spagna, te la ricordi?
No. E questo è Bartram Fabric.
Questo è uno dei
L'Ureleone.
Questo è Bartram Fabric. Se siete al cinema e non sapete che film andare a vedere,
sei in ritardo. Bene, torniamo al nostro fest, Rabbit Fest. Allora,
che altro? Dai, che andava Lucerchio della Vita, non ricordo.
Ma certo che mi ricordo, che non mi ricordo.
Prego. C'è una grande fan degli Aristogatti qua presente.
È vero? Ah, oh, vai. Gli Aristogatti adesso con tutto quello che si può dire su Disney, grande.
Perché Lilli e il Vagabondo, no?
Meno. Vabbè, ma parliamo dei vostri per tacere di Barbie di Bambi che ha distrutto generazioni regalando soldi alla psicanalisi.
Ma Bambi di Giorgione?
No,
sulle elezioni regionali.
Giorgione il cuoco, no, quello che lo farà.
Scusate, è l'ultimo, sta finendo l'anno scolastico. Facciamo parlare però i nostri ospiti.
Facciamo parlare chi capisce di cinema, per favore.
Allora, prego.
Il Rabbit Fest.
Sì, una cosa che vorrei aggiungere è che quest'anno tra le novità c'è la giuria internazionale, che non sono esattamente scarpari presi così a casaccio,
come al Festival di Sanremo, la giuria di qualità,
per esempio, al Festival di Sanremo, bravo, ottimo esempio, ma gente che campa di questo, a parte un nostro locale che comunque è un docente di estetica, mass media, eccetera eccetera, dell'Accademia delle Belle Arti, che è Moreno Barboni, per il resto sono tutti animatori. Per esempio c'è Carlos Lascano, che va dall'animazione della pubblicità al cortometraggio, ha vinto, sarebbe inutile elencare tutti i premi che ha vinto in giro per il mondo. Un animatore che ha fatto gli effetti speciali anche per The Hours e Billy Elliot, per esempio, che è greco, quindi con in crisi, supporto, eccetera, eccetera.
Si chiama?
Stelios Polikronakis, scusate, grazie.
Grande!
E poi, grazie, bella prova per me.
E poi una feta, una feta per tutti.
Questa non me va bene. E poi c'è Virginia Mori, che non solo gli abbiamo organizzato una mostra che sta andando benissimo e è ancora visitabile fino al 9 giugno all'Open Space for Arts a Perugia, bla bla bla, ma è anche giurata, e lei è sia animatore che disegnatrice, è oggettivamente veramente brava. Inoltre, i giorni del festival avremo ospite Marco Cazzato, che ci ha fatto questa bellissima locandina.
Ah, lui l'autore.
Grande.
Complimenti a Marco Cazzato.
Che nonostante il cognome è un grano, ma soprattutto,
è un grande.
Soprattutto sabato 14 giugno vedo un DJ set a cura di Nick the Ass.
Niccolò,
sì.
Il grande Nick the Ass. Che salutiamo. Ma io vedo invece, mi è caduto l'occhio su questo, anzi mi ce l'ha fatto cadere Laszlo, tra i vari cortometraggi di avanguardie digitali vedo un cortometraggio di un minuto che noi abbiamo impresso nella memoria a fuoco, perché una volta l'anno ce lo vediamo, e è questo, di questo rinocerontino qui, cioè la sigla di Venezia, l'opening delle proiezioni del
festival
di Venezia.
Come si chiama l'autore?
Simone Massi.
Simone Massi, lo conoscete? Io vorrei chiedergli: ma chi sono quelli che appaiono sul finale? È Nanni Moretti? Non è Nanni Moretti?
Ma l'ultima... dove è Nanni Moretti? Questo è un delirio tuo.
C'è la sciarpa rossa.
Troppe birre.
Ma no, è uno
con il cappotto. Che poi si gira. Perché ci sono dei.
Subito prima c'è il terrorista islamico che si sta per far saltare, poi c'è uno con la sciarpa rossa.
Dei
legami
cinematografici. Forse sì.
Dei legami cinematografici. Sai.
Non lo so, tu che dici? Tu l'hai fatto dormire sul divano,
sì,
tante volte.
Ho dormito a casa mia, non saprei.
Non gliel'hai mai chiesto? Che onore, che onore! Un applauso, che onore!
Un applauso per il divano.
Al divano.
Che non lava da.
Perché voi siete dei couchsurf.
Laszlo.
Ma non fa che tu la hai capito, capito o no?
Ma voi siete dei couchsurf?
No, dai.
Sentite, la stiamo buttando troppo in cazzo.
Comunque, ragazzi, facciamo veramente adesso un secondo di cose serie. Sì. Un applauso per il Rabbit Fest, perché è una bellissima, è una bellissima manifestazione. La qualità,
un sacco di gente bella c'è sta.
Ci stanno tante cose fatte.
La qualità,
ci sta la qualità.
Ci
anche a noi la qualità ci ha rotto il cazzo.
Però detto questo,
la ci sta dando una
recensione, sì, dai. Certo. Comunque andate su www.rabbitfest.org, così trovate tutto il programma.
E sabato sì, niente porto no. Se va tutti al festival di...
E poi andate soprattutto dall'11 al 16 giugno al Frontone, ingresso gratuito, Rabbit Fest.
Esatto. Grazie. Ragazzi, grazie tante, grazie. E ci vedremo a Rabbit Fest.
Yes.
E adesso andiamo velocemente a ascoltare un pezzo. 1989, pensate, in quell'estate avevo 15 anni, usciva questa canzone.
E già ragazzi, con loro.
E usciva anche un film dove c'era questa canzone che era di Spike Lee, era Fai la cosa giusta, Do the Right Thing, che consiglio di recuperare.
Visto al modernissimo.
Ebbene, ci sarebbe tanto da dire su questa canzone, ma non ne abbiamo il tempo. Mentre però, invece
siamo in video.
Possiamo in video. E questi sono i Public Enemy e questa è Fight the Power.
Yo!
1989, the number, another summer. Sound of the funky drummer. Music hitting your heart, cause I know you got soul. Hey, listen if you're missing y'all. Swinging while I'm singing. Hey, giving what you're getting. Knowing what I know in while the black band's sweating. In the rhythm I'm rolling. Gotta give us what we want. Gotta give us what we need. Hey. Our freedom of speech is freedom of death. We got to fight the powers that be. Fight the power. 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 We got to fight the powers that be. Algorithms designed to bounce with calcium that the rhyme. Designed to fill your mind now that you realize the prize arrives. We got to pump the stuff to make it tough. From the heart it's a start, a work of art to revolutionize. Make a change, something strange. People, people, we are the same. No, we're not the same, cause we don't know the game. What we need is awareness, we can't get careless. You say, what is this? My beloved, let's get down to business. Mental self-defense or fitness. The rest is show. In order to fight the powers that be. Elvis was a hero to most, but he Elvis was a hero to most. Elvis was a hero to most, but he never meant to me. Yes, he's straight out racist. The sucker was simple and plain.
Motherfucking man, John Wayne.
Cause I'm black and I'm proud. I'm ready, I'm hyped, plus I'm amped. Most of my heroes don't appear in no stamp. Sample, look back, you look and find nothing but rednecks for 400 years if you check.
Don't worry, be happy.
Was a number one jam. Damn if I said. You can slap me right here. Get it.
Let's get this party started right.
Right on.
Come on.
What we got to say.
Yeah.
Power to the people. No delay. Make everybody see. In order to fight the powers that be.
Und nach dem Song geht es weiter mit der Bautraumfabrik.
Giorno di scuola o il penultimo, come piace sottolineare alla Laszlo Kovács.
Ricordiamolo, Kovács.
E noi abbiamo bisogno di qualcuno che ci tiri le orecchie, perché se no veramente cominciamo a fare a gavettoni prima che suoni la campanella. C'è il nostro professore al telefono che di solito ci richiama all'ordine.
Professore, è con noi.
Buonasera. Il
professore,
ci siete,
è con noi.
Miei? Sì, ci sono, mi sentite ragazzi?
Come no, forte e chiaro, prof.
Bene, io più che tirarvi le orecchie vi tirerei il collo, ma visto che siamo diciamo all'ultimo o il penultimo giorno di scuola che dir si voglia, io inizierei direttamente con una mia lezioncina, se me lo permettete ragazzi. Posso andare?
Permettiamo, buongiorno, certo. No prof, dai.
Allora ragazzi miei, voi lo sapete meglio di me, scrivere di cinema, saggistica o recensioni varie è molto difficile. Probabilmente perché, diciamolo, giudicare il lavoro degli altri è difficile, ragazzi miei. Insomma, mutano le specie del mondo animale legato al cinema. La legge dell'evoluzione della specie non risparmia il mondo della carta stampata o della del web legato all'analisi filmica. Insomma, siamo alle prese con un nuovo animale cinematografico. È ormai un po' di tempo che i giornali italiani, soprattutto i quotidiani, hanno preso l'abitudine di far recensire determinati film da personaggi pubblici che hanno, diciamo così, anche alla lontana un qualche legame particolare con l'argomento trattato del film di cui si occupano, e questo perché agli occhi dei lettori o dei direttori il nome di colui che scrive è più importante del contenuto dell'articolo cinematografico, e questo la dice lunga sulla potenza vivificante della nuova mutazione genetica. La bestia è presa da una passione cinefila divorante? Un'ambizione segreta? Il coronavirus di un sogno? Siamo giunti al culmine della carriera. I giornalisti di grido, specie se vengono da politica, diciamo così, si riciclano nel mondo del cinema. Qualche frase tra le più consuete e comuni per le loro feroci, velenose stroncature. Beh, è incredibile come un così noioso e conformista abbia avuto successo. Ma si tratta di un film pretenzioso con ambizioni intellettuali ma tutto sommato commerciale. Il regista usa solo uno stile da videoclip. Il regista abusa del rallenti. Il ritmo è lento, la sceneggiatura è a buchi da tutte le parti. Io credo che i buchi queste persone ce l'abbiano in testa. Oggi, insomma, gli studenti sono appassionati della decodifica di un film, dall'ermeneutica dell'immagine, dal tentativo di capire cosa cazzo si c'è dietro l'inquadratura. E io dico una cosa, lasciate stare, non prendete il mondo ideale che teorizzava Platone in fondo ad una caverna. Scegliete la vita, scegliete un lavoro, scegliete una carriera anche da giornalista, scegliete una famiglia, scegliete un cazzo di televisore gigante, scegliete lavatrici, automobili, motori ed affriscatoli elettrici, scegliete il fai da te, scegliete di sedervi su un divano a spappolarvi il cervello di quiz, ma insomma scegliete pure di marcire, ma non scegliete di tirare le cuoia di fronte ad una recensione cinematografica. Scegliete la vita. Perché? Perché dovrei fare una cosa così? Io ho scelto di vivere, ho scelto qualcos'altro. Le ragioni, non ci sono ragioni. Chi ha bisogno di ragioni quando si parla di cinema? Quando per la nuova bestia il miglior orgasmo della sua vita è la scena di Robert De Niro di fronte allo specchio che dice: ce l'hai con me? Insomma, la dobbiamo smettere di pigiare i tasti per fare una recensione smanettando come un qualsiasi adolescente degli anni Ottanta si smanettava di fronte alle copertine di Blitz o di Caballero. Basta! Io voglio qualcosa che mi faccia sentire figo come una non recensione. Basta, niente più stroncature. Io posso crescere. Devo crescere. Io non posso davvero più non crescere. Io cambierò. Metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita, già adesso non vedo l'ora, diventerò un critico, sì, ma non un critico demente. Buona salute, colesterolo basso, uno di quei critici che tiene alla salute, uno di quei critici che ha anche la famiglia, e rimpiangerò la mano che pigiava sui tasti, sì, io crescerò, ma per adesso lasciatemi finire questa recensione, con la mano che sta cominciando a muoversi, sì, si muove! Sì, sto stroncando, si stronco l'ultimo film di Tom Cruise, l'ultimo film di Manny Moore. Oddio, come va veloce la mia mano. Oddio, godo, stronco!
Grazie. Professore,
un anismo critico.
Se questa è la figura educativa che avrebbe dovuto...
Viva il prof!
Viva il prof!
Tenerci in riga,
professore, l'aspettiamo a Pretola la prossima settimana.
L'ultima puntata, perché? Gavettoni per tutti.
Purché si mangi bene e ci si lasci ad un onanismo critico generalizzato. Tutti a criticare, tutti a recensire, sì, tutti a stroncare. Buonanotte, sì, ragazzi miei.
Buonanotte, prof. Grazie.
Attendo che t'attacca.
Si lavi le mani, professore.
Clamoroso il nostro professore, come sempre. E credo sia il momento.
È stato un crescendo gioioso di italiana memoria.
Assolutamente. E ci ha anche, secondo me, portato con il giusto mood verso questa, diciamo, quasi ultima parte di puntata, perché siamo giunti alla musica in HD e siamo giunti a quello che avevamo promesso, ovvero il tributo a Nino Manfredi, che...
Sì, ma non essere così entusiasta di questo.
No, amico mio, io ho bisogno del tuo sostegno visivo. Se tu non mi sostieni e mangi popcorn, io, sai com'è, perdo un po' di interesse. Comunque, io, per parlare di Nino Manfredi, ho, diciamo, come fanno i grandi artisti, i grandi autori, i grandi registi, ho tratto da esperienze personali, ovvero io ammetto pubblicamente di essere cresciuto con una audiocassetta di mio nonno, di Nino Manfredi, che praticamente è stato il primo autore che ho imparato a memoria quando ero piccolo, in questi viaggi in macchina. E in effetti credo
erano
che...
quelle le audiocassette, quelle grosse che si infilavano, come si chiamavano?
Non proprio quelle,
quelle che si mandavano indietro infilando la matita, si infilava la matita.
No, quelle no, sì, no, sì, no, sì, c'erano comunque, quelle che dell'Alfa Sud negli anni 70,
diciamo sì,
perché hai portato via il Betamax,
cioè, però bravo, ma dopo ne parliamo.
Però un attimo, prima che il director vada sui suoi livelli altissimi, Nino Manfredi,
anche la parte.
Nino Manfredi, il più grande attore del cinema italiano, lo vogliamo dire?
È vero, un grandissimo.
Lo diciamo?
Allievo di De Filippo.
Grande.
Allievo di De Filippo, cioè, un grandissimo attore, uno che faceva ridere di spalle.
Guardate, un grande attore e anche a detta di lui stesso anche probabilmente il più grande rompicoglioni del cinema italiano, perché lui era uno che come giustamente dicevamo prima, venuto dai quartieri poveri, dalla periferia, uno che ha avuto un passato burrascoso, però ha sempre tenuto molto al cinema come arte e non solo al cinema. Infatti io volevo parlarvi anche di un altro suo lato, ovvero quello musicale. Nino Manfredi iniziò ad avvicinarsi alla musica nel lontano 37, quando...
mattatore anticipatore.
Eh già, quando in ospedale, costretto in ospedale da una malattia, si iniziò al banjo, alla pratica del banjo, definiamola così. E già all'inizio degli anni 50 lui si mise in trio a far spettacolini con tale Paolo Ferrari e Gianni Bonagura. E cominciò a fare quelli che erano spettacolini radiofonici, vedete Bartram Fabric, e quello che era il teatro di rivista, la commedia musicale, insomma stiamo parlando degli anni 50, per cui sapete che erano tempi ben diversi. Poi successe che nel Rugantino, era il 1962,
che siamo veramente nell'anno 1400,
no? Leggermente dopo, sì, 1962, c'è quella Roma non fa la stupida stasera, cantata da lui con Lea Massari, che credo nessuno che ha ascoltato quella versione si può minimamente dimenticare della passionalità che Nino Manfredi riusciva a mettere anche nella musica. Qualche anno dopo, nel 70, che successe? Che Tanto per cantà, versione ovviamente di un classico di Ettore Petrolini, che era del 32, gli fece fare, diciamo, anche il botto, come si dice, come cantante. Arrivò in alto in Hit Parade e fondamentalmente lo iniziò a una carriera parallela. Lui incise parecchie canzoni e molte anche particolarmente belle. Io prima di chiedere a Lupus di mettere quella che ho scelto, ovvero Me pizzica me mozzica, che è tratta dal film Per grazia ricevuta, tra l'altro premio per la migliore opera prima al Festival di Cannes.
Infatti, aspettavo
71.
Che lo ricordassi, perché attore, musicista, ma anche un grande regista.
Assolutamente. Io sto analizzando quest'altra parte, forse meno nota ai più. Considerate che, forse abbiamo dei rientri in cuffia, chiudiamo la porta.
Adesso forse sì.
Lui è stato ospitato a Sanremo nell'82 con La frittata, poi Canzone pulita fatta nell'83. Nella colonna sonora di Questo e quello di Sergio Corbucci c'è Che bello sta con te, altra sua canzone. Insomma, un personaggio che non ha preso la musica sotto gamba e comunque è stato un altro suo mezzo di espressione. Una curiosità che mi piaceva raccontare ai nostri ascoltatori del Bartram Fabric è che nel 57 lui esordì anche nel mondo dei caroselli, ovvero le pubblicità che c'erano all'epoca, tanto bene con I baci Perugina, Le caramelle Rossana, e da allora poi fece per parecchi anni pubblicità di questo tipo. Tra l'altro mi sovviene una scena del mitico Grandi Magazzini
con la nostra
di cui probabilmente autoironizza un po' su questo mondo. Comunque, io volevo leggervi un piccolo estratto da una sua canzone che mi piace molto, che si chiama M'è nata all'improvviso una canzone. Il romanaccio, ovviamente, va letta un po' così. Poi farò segno a Lupus che mi mette l'altra.
Come quel famoso segno.
Cenno che mi chiede sempre.
Non te lo chiedo più da un
però
pezzo,
mi piaceva leggervi questo
che devi
pezzo.
Segnalare.
No, perché fa capire anche come in una lingua tenuta volutamente grezza, cioè quella del popolo, lui comunque sapesse parlare in una poesia che secondo me nessuno di noi potrà mai dimenticare. Quel Nino Manfredi ci ha cresciuti, chi in un modo, chi in un altro, però
E ti dico, apro una parentesi, che io ho visto tante volte Rugantino insieme a mia mamma, che oggi è andata in pensione, e allora la voglio salutare.
La Rita! Auguroni alla Rita!
Allora, ve la leggo. Mi è nata all'improvviso una canzone. Grande. Testo Nino Manfredi. Ma in fondo a che te serve una canzone? Te serve la mattina per cominciare a campare. È come quando metti il rosmarino sopra l'abbacchio al forno per fartelo gustare. Te pare niente, ma cantare d'amore tutta la vita pia più sapore. E nasce all'improvviso una canzone, fiorisce sulla bocca come un fiore. Te senti un po' tenore e un po' poeta e non t'accorgi quanto sei stonato. So queste le dolcezze della vita, che manco da rivolti è già finita. È tanto poco quello che ci dà, e allora è meglio mettersi a cantare. Questo era Nino Manfredi, e invece noi abbiamo scelto Me pizzica, me mozzica, come dice lui, mannaggia la pizzica, ma so pizzichi d'amore, bella, non fanno male, tutta per voi.
Geniale!
Rosinella della Gona si è sposata a Giosuè, si credeva che era sana, mentre sana lei non c'è. Me pizzica, me mozzica, mannaggia lo pizzica, son pizzichi d'amore, bella, non fanno male. Succedette gli ho fossato con Rosina poveretta, che faceva gli ho bucate con la cenere scupetta. Se la vette gli ho corpette, le garzette a cannolè, sotto braghi fazzolette e gli ureste vie da sé. Me pizzica, me mozzica, mannaggia lo pizzica, son pizzichi d'amore, bella, non vanno male. Rimanette in camiciola, aspettando il momento, zitta, zitta, sola, sola, che ce l'asciuga servendo. Ma piovendo birbacione che soffiava per gli prato, ci facette un soffione che scoprì il culo nato. Me pizzica, me mozzica, mannaggia lo pizzica, son pizzichi d'amore, bella, non vanno male. Sebastiano gli uova a cara mentre stava a pascola, buona buona cara cara si avvicina e poi ci fa.
Così è un omaggio a Bertolucci.
Questo endaccio è stata accorta agli polmoni e di cuore quell'omaggio ci prestette gli garzoni. Le pizzica, le mozzica, mannaggia lo pizzica, son pizzichi d'amore, bella, non fanno male. Rosinella che la vista si sturbò per gli terrore, Sebastiana la conquista sopra il campo dell'onore. Rosinella della Gona si è sposata a Giosuè, se credeva che era sana, mentre sana lei non c'è. Me pizzica, me mozzica, mannaggia lo pizzica, son pizzichi d'amore, bella, non vanno male. Son pizzichi d'amore, bella, non vanno male.
Me pizzica, me mozzica, mamma come me pizzica.
Das war Bau Traumfabrik.
Grande Nino Manfredi.
Sai cosa?
Io sapevo che funzionava, ma non così tanto. Io sono emozionato.
Grande Nino Manfredi, grande Nino Manfredi con la sua semplicità, ricordando calvinianamente che la profondità si vede in superficie.
Mamma mia!
L'ho conosciuto nel 2000.
Con questa citazione.
L'ho conosciuto nel 2000, sono 14 anni che va avanti con questa citazione. No, solo questa, Calvino.
Ma allora,
che vuol dire? Non ho letto.
Grande!
Altro, mi bastava questa.
Che libro era?
Per vivere di rendita.
Simone troppo Rossi. Frizzante.
Simone Rossi. Che libro era? Che libro era?
Simone Rossi.
Barone era
Simone Rossi e Nino Manfredi.
comunque ragazzi.
Ti lascio questa patata bollente.
Sì. Ci hanno spento la luce dello studio.
Scusa, io ho una curiosità per il nostro direttore, ma la canzone è quella che rifecero anche gli Arpioni con Mastrandrea.
Mastrandrea.
Allora, sveliamo un arcano. Noi stiamo cazzeggiando oltremodo perché c'è saltato un blocco di scaletta.
Salutiamo,
allora,
salutiamo
il nostro eroe sul confine. Andrea Mincigrucci, il Mincio, l'uomo del confine, che proprio la sera della sera dell'ultima puntata, o della penultima, ci ha salutato. Ma perché evidentemente sul confine oggi,
come
oggi
l'illusione è rimasto prima del confine.
Non gli hanno sparato, non gli hanno sparato.
Ma invece tu chi cazzo sei?
Oggi è l'anniversario, oggi è l'anniversario del D-Day. C'era Putin con Obama che sta sul confine. Che cosa è successo? E il Micio ci è rimasto.
Detto questo, domenica c'è il ballottaggio. Non so se
possiamo aggiungere che il 4 giugno è stato anche.
E due giorni dopo la festa della Repubblica.
No, 4 giugno è la liberazione di Roma.
C'è una curiosità, è circa 183 giorni prima di Natale.
Laszlo parlano di Tarzan lo sa.
No, Tarzan lo sa, io dicevo sì. Quello è il tranquillante nostro.
Ispirata da un.
Ce la facciamo con 26 secondi seri a parlare oltre a quello che ha detto prima Simone Rossi su Nino e Massimo Troisi.
Per me Nino Manfredi,
cioè che tu sei un mezzo matto.
Per me Nino Manfredi rimane il Nino di Magni.
È una qualità!
La trilogia di Magni è fondamentale.
Il Nino che più di tutti ha raccontato, interpretato in qualche modo
rappresentava anche lo scontro col potere temporale, il potere. Insomma, lui rappresentava il popolano che combatteva con i poteri forti. Quindi nella trilogia di Magni è evidente questo. Insomma, e poi è proprio al centro della sua carriera.
Il Pasquino.
Ricordiamo
il
film.
Pasquino.
Nell'anno del Signore, in nome del Papadè.
Non me lo ricordo, l'anno del Signore.
Mentre cerca.
Il mezzo c'è per grazia ricevuta, come diceva lui, che è di Nanni e non di Magni.
Infatti,
però io citerei, anche se non è forse cinematograficamente un esempio così esimio, il Pinocchio, secondo in cui Manfredi si misura anche con un'altra, diciamo, secondo me, opera di acculturamento, chiamiamolo così, e lo fa in una maniera, dal mio punto di vista,
un geppetto
straziante.
Invece, tornando a Troisi, vi faccio una domanda a tutti: secondo voi Enea era veramente bello? No, lo chiedo a tutti.
Domanda difficile.
Detto questo, potrei chiederti anche se Leonardo da Vinci alla fine ha imparato a giocare a scopa.
Secondo me sì.
Questo rimarremo con
anche
questo
se
nome.
Leonardo da Vinci era come quello della serie che fanno su Sky, dove è uno strafigo terrificante.
Sì,
non so se l'avete visto, è in treno. È inquietante.
Comunque, uno che di un camino ne ha fatto un treno. Cioè, voglio dire, è l'ultimo dei coglioni.
Non sa che è il termometro. Però
lo tagli quando devo salire,
poi.
Perché non me lo dici? Non ho capito, spiegherà da voi.
Infatti, allora io vi spiego una cosa: il 400° mi piace sulla nostra pagina, visto che siamo a 3,98.
Oh, grandi numeri!
Ancora non c'è. Sarà ufficialmente invitato venerdì alla Sagra del Cinema. No, come nostro
come
ospite,
tutti gli altri del resto.
Ma non rivelare i segreti, scusa.
Però lui
siamo a 398, quindi avete una settimana, due di voi, mettete mi piace.
Ci abbiamo un secondo per ricordare che cosa faremo venerdì prossimo.
Sì, però ricordiamolo
con la faccia dove sappiamo.
Esatto. E ti puoi muovere.
Ti puoi muovere anche.
Però che cosa facciamo venerdì prossimo?
Dove siamo più che altro? La famosa, senza la celebre
nemmeno di stare fermo.
Puoi muoverti.
Ci possiamo muovere alla Sagra del cinema di Pretola.
Tradiamo i nostri amici del Rabbit, dove andremo giovedì, sabato e domenica, ma venerdì.
Andiamo alla Sagra del Cinema, dove ci hanno preparato, hanno detto, un palco d'onore, una postazione speciale di Radiofonica che ovviamente si sposterà in massa per venire a amplificare.
Che ci ha detto:
siete tre stronzi.
E quindi ci trovate in diretta, assolutamente, come sempre, dalle 20 alle 21:30 a Pretola, alla Sagra del Cinema. Un motivo in più per andare a questa meravigliosa manifestazione.
Ci offrono la cena.
No, noi ci andiamo perché ci è una splendida manifestazione.
Ma voi, io ci vado per la cena.
Ma noi parlavamo di noi tre stronzi.
C'è il menù della torre.
Va bene, ma direi che è il momento della nostra agenda cittadina. Vai Laszlo,
poniamo fine a questa pantomima.
Sono emozionatissima. Finito Bartram Fabrizio.
Un'altra pantomima molto semplice. Questa settimana sembra che i programmatori di cinema, che poi è solo uno a Perugia, abbiano tirato i remi in barca. E dunque troviamo il Cinema Medies, We Are The Best. Ne abbiamo parlato, lo dobbiamo vedere assolutamente.
Grande!
A Sant'Angelo, per chi se lo fosse perso la settimana scorsa, prosegue in ordine di sparizione. Una settimana molto scandinava, grazie ai nostri amici Cine Gatti. Allo Zenit invece il pomeriggio Anna Rabia, ne abbiamo parlato, e la sera Incompresa, forse incomprensibile, l'ultimo film di Asia Argento. Dato che non l'ho recensito, almeno una battuta la volevo.
Brava Asia Argento.
Poi però allo Zenit vi segnalo che c'è una rassegna molto divertente. Sconfiniamo e andiamo in fondo al cortile, ossia in quella che molti chiamano la carbonaia, la stalla, eccetera, bla 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 bla, la sala che sta in fondo al cortile dello Zenit.
Estigazzi!
Dove giovedì 12 giugno inizia una rassegna, tanto per fare tutte le cose insieme, una rassegna di teatro, dove per 5 sere, da giovedì fino a domenica, ci saranno spettacoli teatrali di piccole compagnie indipendenti più o meno grandi. Si esibirà anche il nostro amico Giorgio Gagliardoni. Senti come
grande Giorgio. Grande Giorgio.
C'era una gag di Mastroianni su
di
Giorgio.
Di Manfredi
su Giorgio.
Giorgio, me la Giorgio. Ricordo. Giorgio, ci vediamo al biliardo.
Al biliardo, sì. Allora, in multisala tutto tace, non c'è un film da segnalare, se non ripetere di vedere X-Men.
Ah no, ce n'è uno, Edge of Tomorrow, andatelo a vedere, non è un gran film, però non è male. Sì. Non è male per essere una buona domenica pomeriggio.
Poi soprattutto,
sai com'è?
Troppo frizzante.
Il giorno della marmotta versione high tech.
Sì, vabbè, sì. Questo l'hanno scritto, l'hai detto.
Dove Tom Cruise muore ogni 10 minuti.
Ed è vale per bravi,
ce lo auguriamo tutti.
Vanno in continuazione.
Non è un film stupido, che però mi fa pensare a Source Code di qualche anno fa, di Duncan Johnson, figlio di
come si alza il livello quando Raslo entra in scena,
David Bowie.
Quando Leslo Coles entra in scena, si alza il livello.
Source Code, un film molto molto bello,
ragazzi. Siamo un po'
la locura, René, ragazzo, ti locura.
Siamo un po' lì.
Allora, mentre in multisala tutto tace, fuori dalla sala c'è grande vitalità, perché appunto troviamo il Rabbit con il suo programma scintillante, sorprendente, emozionante. Mercoledì cominciamo con i ragazzi,
11-16 giugno al Frontone. 11-16 giugno al Frontone.
Allora, è vero, chi si vuole divertire vada mercoledì a vedere i film dei ragazzi, gli altri vi deprimerete un pochino. Mentre a Pretola, giovedì sera, ingresso libero, anche in questo caso i nostri amici della Sagra del Cinema ospiteranno il nostro amicissimo Mimmo Calopresti e il nostro quasi amico Alberto Crespi. Dove
scherzo Filippo, scherzo Giorgio, scherzo Laura.
Presenteranno il cortometraggio, ultima produzione di Calopresti, Equilibri Precari. Già inquieta solo il nome, perché quando parla di lavoro Calopresti c'è sempre da tremare i polsi. E poi fanno Preferisco il rumore del mare, sempre di Mimmo Calopresti, un film drammatico del 2000.
Beh, sulle sponde del Tevere.
Seconda giornata, cinema all'aperto sempre, c'è In Grazia di Dio, ossia giovedì, poi venerdì trovate il Bartolon Fabric. Dunque, venite e andate.
Troppo frizzante.
Andate a Rabbit Film Festival. Alle 21.32 finisce la penultima agenda cittadina a cura di Laszlo Kovács.
Forse anche l'ultima, perché la prossima settimana sarà molto locura, molto champagne, non lo sappiamo.
Oh, se volete l'agenda, basta che mi contattate su Facebook.
Sì, ve la fa lui.
Comunque, c'è anche Laszlo Kovács.
C'è anche Bar Traumfabrik Beach. Beach Bar Traumfabrik. Vi fa l'agenda per un piatto di zuppa calda. Detto questo,
viva Laszlo!
Viva Kovács, viva Mozzetung. Ragazzi, a questo punto, come al solito, non mi resta che ricordarvi che il programma è stato ideato da Laszlo Kovács e da lui scritto con Lupus Yonderboy, Simone Smith e Der Director. Ringraziamo il signor Buonasera Fabrizio Cruciani, la vocalist teotonica Martina Fassbinder. Grazie agli ospiti Chiara Di Giorgi, Silvia Tavorelli, Simone Rossi, Giacomo Calzoni, Rabbit Fest, Marta Chiara, Alessandro Francesca, da 11 al 16 al Frontone.
Bravo!
Al nuovo confine che non c'era.
Ciao professore!
Finalmente è venerdì, noi andiamo a formare una punk band in Svezia, voi invece andate a fare quello che vi pare, ma soprattutto andate nelle tutti!